altre parole.
Questa settimana, in altre parole, in compagnia con l'analista politico, commentatore, editorialista, giornalista di lungo corso, grande conoscitore della Confederazione Elvetica, dei suoi meccanismi politici, ma anche del paese, del territorio, Moreno Bernasconi, che tra l'altro cura una bella rubrica intitolata 26 cantoni nel Corriere del Ticino, ci ha tenuto compagnia, raccontato appunto la politica, ma non solo, con le sue parole. Gli do il benvenuto. Ciao Moreno.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata a te. Abbiamo ancora 10 minuti, gli ultimi di questa settimana, poi ci congederemo, ci risentiremo di sicuro l'anno prossimo, e ci vogliamo congedare. Abbiamo proprio scelto un tema che non è, diciamo, ontologicamente politico, perché parliamo di un grande predatore, ma che è diventato soggetto, protagonista decisamente politico.
E chi è questo grande predatore?
Il lupo.
Ma niente, discutendo con te ieri, ti ho buttato là l'idea di concludere questa nostra settimana di riflessione su un tema che è nello stesso tempo politico in Svizzera, come dimostra l'attualità anche di questa settimana, e che però ha una forte valenza, diciamo, simbolica di civiltà. Se si guarda al presepe, che è un po' il cuore della nostra civiltà e del Natale che si avvicina, ci sono gli agnelli, ci sono i pastori e ci sono gli agnelli.
Di lupi no, però.
C'è il lupo e non c'è il lupo. E dunque nella nostra civiltà gli agnelli rappresentano il debole che va difeso, che va protetto, e il lupo invece rappresenta il potere. Se noi pensiamo a Perrault o alla Fontaine, le favole di Perrault e di La Fontaine sono terribili contro il lupo, ma sono favole politiche, perché La Fontaine, quando parlava del lupo e del leone, indicava il re di Francia, indicava i politici che minacciano i poveracci e che li abusano. E però stessa cosa. E non c'erano i cacciatori che uccidevano il lupo, che poi in tempi più recenti sono stati aggiunti. A quel tempo, a quell'epoca, che era pre-rivoluzione francese, il lupo era vincitore su tutta la linea, ed era un po' così perché il potere non aveva un contropotere. Ed è dunque simbolico anche, e non solo politico, parlarne oggi. Però evidentemente il tema è anche politico in Svizzera quest'oggi.
È perché non viviamo in un presepe noi. I lupi ci sono ormai, quelli veri, e vanno gestite, la loro presenza va gestita, e questa cosa sta facendo discutere non solo i politici, ma agita gli animi di chi nel territorio, specialmente di montagna, abita. Quindi, per esempio, sto pensando anche alle tue riflessioni d'Oltre Gottardo, non solo il Canton Ticino, ma anche il Vallese, il Canton Uri, il Canton Grigioni, e strategie, preoccupazioni, agnelli e non solo, capre, anche mucche attaccate dai lupi.
Esatto. Io devo dire che sono stato molto colpito dalla reazione che hanno avuto nei giorni scorsi le organizzazioni ambientaliste e Pro Natura, il WWF, che hanno bloccato l'abbattimento preventivo di alcuni branchi di lupi richiesta dai cantoni, un po' tutti i cantoni dell'arco alpino, dunque il Vallese, il Grigione anzitutto, ma anche il Ticino e altri. Mi ha sorpreso questa reazione proprio perché le cifre anzitutto dimostrano che bisogna regolare il fenomeno. se si pensa che c'erano 100 lupi e 11 branchi nel 2020 e che nello spazio di 2 anni i lupi adesso sono 332 branchi, si può teoricamente immaginare che se non si regola nel 2025 ci saranno 1000 lupi e 100 branchi in Svizzera. Beh, io penso che la Svizzera non è la Calabria o altri paesi, non è un paese di lupi e dunque penso che dei tiri regolatori siano necessari di fronte all'evoluzione di questo fenomeno. E mi stupisce quindi che le organizzazioni ambientaliste, che hanno ragione di preservare la natura, non vedano l'evoluzione del problema. E
No,
dunque.
probabilmente non è che non vedono il problema, la questione è di come risolvere, come gestire la presenza di questo animale. Stavo pensando a un'analogia provocatoria, no? Cioè, in economia c'è chi crede debba valere il libero mercato e c'è chi in natura, sorprendentemente, non crede che ci debba essere libertà di riproduzione e vita. Chiaro. Questa libertà, questa
Interessante questa
presenza pone
contraddizione.
dei grossi, grossi problemi. C'è chi dice no, la natura si autoregola perché anche
No,
l'uomo deve intervenire.
interessantissima questa contraddizione, perché paradossalmente si critica il libero mercato per gli effetti perversi che può avere sui più deboli. E invece si predica dall'altro il fatto che la natura debba potersi sviluppare come vuole senza che l'uomo intervenga per regolarla. Ma io volevo citare una cosa. Nel mio libro che ho pubblicato in maggio, Come cambia la Svizzera, il libro si apre con un articolo il cui titolo è Al lupo al lupo. E ho fatto questa scelta è per una ragione, E si chiude, tra l'altro, uno degli ultimi articoli è un ringhio di troppo. Provo a spiegarvi, cioè, lì io spiego quando c'è il cambiamento, la svolta e la decisione di cambiare la legge e dunque di introdurre un sistema regolatorio. Cos'era successo? Nell'estate del 22, dunque un po' più di un anno fa, i lupi hanno cominciato ad avvicinarsi agli abitati, invece di sbranare i cervi nei boschi, hanno cominciato a sbranare i vitellini nei recinti e si sono avvicinati all'uomo e l'hanno seguito e hanno cominciato a ringhiare dietro gli esseri umani. Posso immaginare una madre che è a passeggio in un villaggio con il proprio bambino, come reagisce a questa notizia, ma non è una notizia inventata, è un comunicato stampa del Consiglio federale. Ecco, lì c'è stata una svolta, una presa di coscienza che l'aumento dei branchi, ma soprattutto il fatto che non avevamo paura dell'uomo, poteva potenzialmente diventare una minaccia per gli esseri umani. Questa capacità dell'uomo di cogliere le minacce, secondo me, si è spenta in Occidente negli ultimi decenni per motivi che sarebbe lunghissimo spiegare. Però, ritornando alla prima conversazione che avevamo fatto all'inizio della settimana, io penso che
Sull'antisemitismo.
o l'Occidente riesce ad identificare le minacce che stanno tornando purtroppo attuali nel nostro mondo, oppure non avremo la capacità di rispondere a queste minacce per tempo. Pensiamo alla Russia, all'orso, ecco, usando delle metafore si potrebbe citare l'orso russo o il dragone cinese o l'idra della Jihad islamica, che sono delle minacce se non si colgono le minacce insite nel potere. E credo che alla fine, diciamo che ci va di mezzo, che ci vanno di mezzo sono i più deboli. E dunque io credo che l'intelligenza anche della nostra civiltà, sia quella di identificare le minacce per tempo per non dover alla fine, reagire con l'ansia che oramai pervade l'Occidente e che si sente sotto attacco. Ecco, è per questo che in fondo ho scelto questo tema per concludere la nostra settimana. È chiaro che quando si entra poi nel dettaglio si capisce che il potere e le minacce e la violenza non sono solo gli altri, c'è anche da noi, insita profondamente in ogni potere, anche in quello occidentale, e dunque guardare attorno e reagire alle minacce esterne implica anche guardare al nostro interno e cogliere i segni delle minacce dentro la nostra civiltà, la nostra storia e il nostro sistema. Comunque essere attenti e vigili penso che oggi sia più che mai necessario.
E proprio grazie a persone come te è possibile farlo, alimentare il dibattito pubblico con buone informazioni corroborate da dati e tanta esperienza. Moreno Bernasconi, ti voglio ringraziare a nome di tutto il pubblico della Rete 2 e della redazione, ti auguriamo buon anno, ci risentiremo di sicuro l'anno prossimo. Grazie per essere stato con noi e adesso, a proposito, ci ascoltiamo appunto il notiziario.
Ciao. Buon Natale a tutti.
Buon Natale.
Attorno al presepe insieme agli agnelli.
Rete 2.